Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la più bella rivista scritta dagli studenti. Oggi è una puntata molto particolare perché siamo qua all'interno del padiglione S, Fiera Internazionale di Genova, dove è in corso una manifestazione molto importante per i ragazzi delle scuole superiori, in particolar modo, perché qui si tratta di girare tra gli stand e vedere tutto quello che può offrire l'orientamento dopo il diploma. Allora, siamo qui all'interno del padiglione, come vi dicevo, siamo circondati di ragazzi che girano tra gli stand, ma due delle ragazze sono qui con noi, sono in studio, ci sono Simona che frequenta l'Istituto Tecnico Commerciale Einaudi qui a Genova.
Ciao.
E c'è Ilaria che invece frequenta già l'università fisioterapia, giusto?
Sì, sì.
Benissimo. Allora, tu ti sei già orientata, Ilaria, perché tu sei già all'università. Sei soddisfatta della tua scelta?
Sì, per ora sì.
E tu, Simona, invece, diccelo brevemente perché poi andiamo al
succo. Devo ancora scegliere cosa fare dopo la scuola, non so se università, lavoro, sceglierò.
Ancora non sai, chissà se potrà aiutarti il nostro ospite Guido Amoretti, un professore dell'Ateneo Genovese che tra l'altro è anche presidente della commissione orientamento.
Esatto.
E che noi già conosciamo perché abbiamo avuto il piacere di intervistarlo per la guida post diploma che abbiamo realizzato proprio per i ragazzi delle scuole superiori di Genova. Adesso ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Loro sono i Maroon 5 con Wake Up All. I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions, never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I never would have made it, babe. If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love. And it's not my fault, cause you both deserve what's coming now. So don't say your word. Wake up, call. Caught you in the morning with another one. Radio Zainet, dopo aver ascoltato i Maroon 5, torniamo all'interno della Fiera di Genova per parlare di orientamento. con il professor Guido Amoretti, a cui le ragazze possono fare le loro domande. Io direi che puoi iniziare, Simona, perché Simona è chi ha più bisogno di orientarsi e magari ci dice: tu hai già deciso, hai detto che non sai ancora
quindi... Non so cosa fare. E volevo chiedere al professore come può incentivare chi come me non ha ancora deciso cosa fare ad andare all'università.
Beh, fondamentalmente guardando dentro se stessi, che può sembrare una frase fatta, ma in realtà ha un significato intrinseco, cioè si tratta di capire un pochettino quali possono essere gli interessi che hai maggiormente in te e all'interno di questi interessi cercare di operativizzare il tutto andando a cercare delle facoltà che in qualche modo siano capaci di soddisfare questi tuoi interessi. Questo è il succo del discorso, che poi è molto facile da dire, molto più difficile da fare in effetti, nel senso che tu non hai detto nulla di te in questo momento, quindi dovresti per esempio cominciare a esplicitare quali sono gli interessi che maggiormente hai e potremmo discutere su questo. Al di là di questo dialogo che abbiamo qua con noi, fra di noi, possiamo anche immaginare che tu, uscendo da qui, vada a chiedere un colloquio di orientamento presso l'Ateneo Genovese. Ci sono degli psicologi preparati apposta che ti possono aiutare non a scegliere, ma a darti gli strumenti che ti permettono poi di fare una scelta autonoma, perché la scelta alla fine è comunque la tua, sei tu che decidi cosa fare del tuo futuro, non sono gli altri che ti dicono cosa devi fare. È sempre una scelta della persona, ma questa scelta evidentemente ha bisogno di avere in mano una serie di elementi conoscitivi: che cosa mi offre l'università, che cosa mi offre il mercato, e una serie di elementi conoscitivi interiori: che cosa io veramente vorrei fare.
Mi pare però di aver capito che Simona non ha soltanto il dubbio su quale facoltà eventualmente scegliere, ma proprio se iscriversi o meno all'università.
Sì, bisogna seguire di più la passione o la ragione, cioè bisogna decidere cosa fare del proprio futuro in base alle proprie passioni, anche se si sa che la strada sarà difficile.
Allora, qui probabilmente mi spareranno per quello che dico, ma io sono sempre stato convinto che importasse seguire sempre la passione, nel senso che quando una persona fa qualche cosa in cui crede, 99 su 100 riesce a ottenere il massimo dei risultati possibili. Quando uno fa qualche cosa in cui non crede, a parità di competenze, otterrà comunque dei risultati, ma avrà sempre una vena di insoddisfazione. Quindi se è possibile vuol dire se quello che uno si propone di fare è praticabile dal punto di vista delle offerte formative, dal punto di vista dei costi economici, della situazione economica della famiglia e da tanti altri fattori, allora perché non fare quello che piace? Meglio fare quello che piace piuttosto di fare qualcosa che non piace. La ragione è chiaramente molto importante, però al giorno d'oggi non c'è praticamente più nessun tipo di corso di laurea che garantisca tout court, per il fatto di aver ottenuto un diploma di laurea, un lavoro. Molto spesso si ottengono diplomi di laurea che poi permettono di accedere a professioni a volte diversissime rispetto a quello che uno ha studiato, però perché questo qualcosa che si è studiato ha fornito una base molto solida di competenze, di conoscenze, di cultura che consente poi di specializzarsi in tanti altri percorsi strani che magari non sono preventivati. L'università non è in grado di formare le persone per tutte le professioni esistenti, non avrebbe senso, non è neanche economico come tipo di operazione. L'università può formare tutte le competenze trasversali di base molto buone e in alcuni casi dare anche competenze specifiche. Poi però dipende dalla persona seguire i percorsi formativi. Noi siamo nell'epoca in cui la formazione è continua, permanente, vuol dire che uno in realtà incomincia a essere formato quando va a scuola, alle elementari, a scuola primaria, e finisce praticamente quando va in pensione.
Gli esami non finiscono mai?
Assolutamente no, comunque perlomeno la formazione non finisce mai, gli esami a volte non si fanno più, ma si continua ad aggiornarsi per rimanere in qualche modo a galla in un mondo che si evolve molto rapidamente. Noi vediamo professioni che nascono e che muoiono nel giro di 4-5 anni, non è pensabile che l'università si metta a costruire percorsi formativi per fare professioni e per fare professionisti che dopo 3-4 anni non saranno più interessanti sul mercato, mentre è possibile che formi delle persone che sono in grado di fare cose diverse, che ogni 5-6 anni possono anche modificare parzialmente la propria professionalità e quindi adattarsi ad un mondo in rapida evoluzione. Questo vuol dire alla fine garantirsi comunque un'impiegabilità nel tempo.
Ilaria, tu hai appena iniziato il tuo percorso universitario iscrivendoti a fisioterapia. Perché tu hai fatto questa scelta e che cosa hai seguito?
Beh, fisioterapia...
Intendo il cuore o la ragione.
Ah, ecco, una via di mezzo tra un obiettivo dettato dal cuore e la ragione, insomma, di un lavoro quasi sicuro.
Quasi sicuro? Lei che dice, professora Moretti, è proprio così? Per questo tipo di professioni, lega il polso un po' della situazione.
Quasi sicuro non esiste per nessuno, quello che possiamo dire è che è quasi sicuro per chi veramente lavora seriamente, nel senso che bisogna distinguere fra il pensare che l'acquisizione di un pezzo di carta, anche se su carta pergamena, garantisca un'occupazione, il che non è vero, o il fatto che acquisire delle competenze, che peraltro implicano anche acquisire un pezzo di carta, sia un buon modo per entrare nel mondo del lavoro e quindi per riuscire ad affermarsi. In questo secondo caso sì, c'è una buona probabilità di, nel senso che le persone che seguono i corsi in maniera adeguata, che si impegnano, che vanno all'università non per prendere il pezzo di carta, ma per imparare qualche cosa che gli servirà nella loro professione, queste persone generalmente trovano lavoro. Perché sono anche le persone più disposte a mettersi in gioco, più disposte a buttarsi nell'agone e trovare delle soluzioni anche creative, anche interessanti. Deve essere totalmente abbandonata l'idea della persona che studia solamente per ottenere un diploma, e questo diploma debba rappresentare la patente, no? L'imprimatur per poter entrare in un posto in maniera sicura. I posti sicuri già non esistono più. Quello che conta è che uno sia capace di utilizzare queste competenze in maniera intelligente e spendere sul mercato del lavoro. A quel punto sì, diventa quasi automatico trovare un posto di lavoro. Non è automatico avere solo il pezzo di carta. Questa è una distinzione molto importante che i nostri ragazzi stanno poco per volta imparando, nel senso che incominciano ad abbandonare l'idea di avere in futuro una posizione sicura, quel famoso lavoro certo che darà sempre qualche cosa alla fine del mese, per incominciare a pensare che dovranno diventare imprenditori se stessi. Un fisioterapista, benissimo, che cosa farà? Non può più pensare come una volta di trovare sicuramente posto nelle strutture sanitarie pubbliche piuttosto che private. Molto probabilmente dovrà incominciare a pensare soprattutto a muoversi come libero professionista. Quindi a pensare di entrare in relazione con altre strutture pubbliche e private, ma poi di lavorare un pochettino per conto proprio. E a questo punto probabilmente troverà, se è bravo e quindi se riesce a crearsi una clientela, se nel mercato del lavoro, che è un mercato libero, riesce a imporsi, troverà il suo spazio, il suo reddito e, perché no, anche la sua fortuna.
Io mi fermerei adesso, una breve pausa, e poi torniamo qua dopo aver ascoltato insieme Santana con Into the Night, sempre a Radio Zainet.
It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in his rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in us rang like the angels sing. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, oh, hey, oh.
Questo particolare studio di Radio Zainet nella Fiera Internazionale di Genova, Salone ABCD, dedicato all'orientamento organizzato dalla Regione Liguria. Una trasferta genovese quindi oggi per Radio Zainet con due ragazze genovesi, Ilaria e Simona. Ilaria, tu avevi anche una domanda da fare per il professor Guido Amoretti, che ricordiamo è responsabile, presidente della Commissione Orientamento dell'Ateneo di Genova.
Stamattina ho seguito il convegno sui IRIS, che è l'indicatore di rendimento interfacoltà degli studenti, che ha sottolineato come i rendimenti delle matricole il primo anno quindi siano bassi e soprattutto, a parer mio, anche gli abbandoni al primo anno sono piuttosto elevati. Come risolvere la situazione?
Beh, intanto bisogna fare una precisazione, cioè IRIS è in qualche modo un indicatore provocatore, nel senso che come tutti gli indicatori ha dei limiti notevoli, nel senso che molto spesso le scuole che risultano primeggiare in certe facoltà hanno un numero di studenti relativamente basso iscritto a quella scuola, a quella particolare facoltà, per cui in effetti dal punto di vista statistico il dato ha una valenza molto limitata e quindi va preso in quest'ottica. Quello che diciamo a livello generale può interessare è che se noi immaginassimo, come dovremmo immaginare in realtà, che tutti gli studenti iscritti all'università, grazie ai percorsi che noi offriamo, potessero ottenere il massimo del punteggio possibile, ecco, a questo punto noi vediamo che mediamente ci attestiamo come performance degli studenti del 2005-2006 intorno al 50%. Quindi abbiamo una performance che non è così ottimale come noi potremmo aspettarci. Però in questo tipo di prestazione ci sono una serie di fattori che giocano, che non sono presi in considerazione da IRIS, che non possono essere presi in considerazione in questa forma attuale da IRIS e probabilmente anche da altri indicatori. Ci sono una serie di variabili diversissime che possono determinare il maggiore o minore successo. Quindi IRIS non va interpretato come un indicatore che penalizza o premia delle scuole, come per dire che certe scuole sono il meglio piuttosto che invece il peggio. Sono semplicemente dei sistemi per poter incominciare a ragionare su che cosa può funzionare o non funzionare nel rapporto fra i due livelli. E questo è un po' la cosa importante di IRIS rispetto al resto, mentre magari giornalisticamente può essere più interessante o intrigante dire che la scuola X è la migliore in assoluto mentre l'altra non lo è. Questo fa molto gioco dal punto di vista giornalistico, ma non è comunque dal punto di vista scientifico un dato reale. È vero peraltro che ci sono una serie di problemi legati alla dispersione al primo anno. Perché la dispersione al primo anno? Perché evidentemente c'è una certa quota di mancato orientamento. Cioè alcuni studenti, una buona quota di studenti, finiscono per iscriversi a delle facoltà nella convinzione che sia la facoltà giusta per loro, ma senza aver effettuato un percorso di analisi individuale che abbia veramente individuato quella particolare facoltà come la facoltà da scegliere. E questo è il motivo. Ci sono delle vocazioni che probabilmente non sono poi molto dotate di senso. Ci sono vocazioni che a volte sono stereotipiche, cioè io ho in mente una professione particolare e allora mi iscrivo a quella facoltà per scoprire che poi per raggiungere quel livello professionale io in realtà sono costretto a fare tutta una serie di operazioni di formazione, lo studio, che mi impediscono in qualche modo di riuscire a ottenere certi risultati e che mi rendono la vita molto difficile. A quel punto abbandono perché sono deluso dal fatto che non riesco a raggiungere l'obiettivo che mi prefiggevo e sono costretto a fermarmi prima. Facciamo un esempio banalissimo e molto giornalistico. Quanti dei nostri studenti vorrebbero fare il medico o quanti dei nostri studenti vogliono fare lo psicologo? Okay? Sono due professioni che si muovono comunque intorno alla persona, anche se in modo diverso. Ebbene, se noi guardiamo gli stereotipi che circolano, il medico è quella persona incredibile che salva le vite, che fa delle cose fantastiche, generalmente è il chirurgo di intervento, no, d'urgenza, è quello che vediamo nei film. Lo psicologo è quello classico che fa sdraiare le persone, che ragiona con queste persone, cerca di risolvere i loro problemi dal punto di vista clinico, ok? Lo psicoterapeuta. Ora, per fare queste cose, uno da un lato deve farsi 6 anni di medicina, con una serie di esami molto importanti e molto delicati, in cui non c'è l'aspetto così filmico dell'urgenza, ci sono tante altre cose che bisogna sapere prima di poter essere in grado di tentare di fare qualche cosa per salvare una persona, e questo a volte non viene preso in considerazione, per cui uno crede che in 448 si possa arrivare ad avere il camice bianco e dire sono dottore. Poi dopo i 6 anni ci sono ancora specializzazioni, quindi il percorso diventa ancora più lungo. Lo psicologo psicoterapeuta deve farsi 5 anni di psicologia, 1 anno di tirocinio e 4, prossimamente 5 anni per diventare psicoterapeuta. Tutto questo non viene preso in considerazione, neanche il fatto che poi ci sono quasi più psicoterapeuti che malati in alcuni casi, per cui il problema diventa anche quello del mercato del lavoro. Ma lasciando perdere questo, la lunghezza del percorso può a un certo punto far perdere interesse, anche perché nella formazione globale di un medico come di uno psicologo ci sono una serie di discipline di cui si perde di vista l'importanza, nel senso che alla fine sembra che non servano, non si capisce perché si facciano, ma in realtà sono fondamentali per poter arrivare agli obiettivi finali. Uno psicologo deve fare la psicofisiologia, la psicobiologia, la fisiologia generale piuttosto che, e si trova spaesato perché in realtà non capisce come mai, provenendo magari da una scuola umanistica, avendo un'idea di psicologia molto più umanistica, quindi appunto la relazione con la persona, sia costretto a studiare di neuroni piuttosto che di altre cose. Ma se non sa queste cose di fondo, rischia poi di mettersi a lavorare con un individuo e fare una terapia sbagliando completamente la diagnosi di partenza, cioè convincendosi che un problema sia di tipo relazionale quando invece magari è un problema di tipo fisiologico, neurologico, e quindi ha un altro tipo di indirizzo, non è questione dello psicologo, lo si manda da un'altra parte. Allora, siccome questi elementi mancano a volte, si muove sulla stereotipia, a quel punto la stereotipia finisce per indurre persone a fare scelte che non sono veramente le scelte giuste per loro, e che sono le scelte che loro crederebbero giuste, credevano giuste in passato, e si scontrano con una realtà che non è friendly, che non è piacevole, e che può indurli a un certo punto a abbandonare perché di fatto si sentono frustrati per gli insuccessi a cui vanno incontro.
Ilaria, tu hai già trovato qualche materia che non ti aspettavi nel tuo percorso da fisioterapista futura?
Sì, fisica, però poi ho scoperto che invece
ha un suo perché.
Ha un suo perché.
Esatto. Allora, siccome domani tra l'altro si svolgerà anche un altro convegno sull'argomento, si intitola Educare all'orientamento, il professore parteciperà anche a questa occasione organizzata dalla vicepresidenza della Regione Liguria in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione. La domanda che faccio magari prima alle ragazze e poi girerò al professore, se la scuola ha per voi avuto nel caso di Ilaria o sta avendo nel caso di Simona un ruolo importante proprio ai fini dell'orientamento nella scelta universitaria. Non mi guardate così.
No.
No, Ilaria dice di no. Simona?
No, i nostri professori ci hanno detto che ci porteranno qui al salone, però non ci hanno orientato verso una scelta, non ci hanno chiesto cosa vogliamo fare, così.
Professore, a questo punto.
Allora, va detto che uno dei tanti, forse troppi compiti della scuola secondaria, è anche quello di orientare gli studenti verso una scelta futura. Ora, come sempre succede da noi, le istituzioni vengono spesso caricate di compiti ulteriori, normalmente a costo zero, come si suol dire, cioè le stesse persone devono fare n cose in più per cercare di supplire ai problemi di sistema. Il problema dell'orientamento, lo diciamo anche questa mattina, è un problema fondamentale, nel senso che la scuola secondaria deve farsi carico di questo aspetto. Purtroppo non sempre questo aspetto è riconosciuto, e il fatto che non sia riconosciuto è dovuto ad una serie di fattori. A volte può esserci lo stereotipo dei docenti che ritengono più importante formare gli studenti piuttosto che stare lì ad orientarli, in qualche modo sceglieranno loro, ci penserà qualcun altro, ma il più delle volte è il fatto che la figura del referente di orientamento, che esiste in ogni scuola, che sono quelli che poi li accompagnano in questo caso a vedere orientamenti, questo che è una figura sufficientemente poco considerata, cioè è come un compito minoritario che spesso viene accollato al docente che è appena arrivato in quella scuola, come se fosse una cosa di poca importanza da dare all'ultimo, è una specie di chiamiamola rogna fra virgolette, insomma. Quando poi troviamo dei referenti di orientamento che invece lo fanno per molti anni perché hanno questa passione, perché capiscono comunque l'importanza di questa cosa, spesso costoro si trovano isolati, cioè si trovano costretti a lavorare un po' per conto proprio e trasmettono qualche cosa ai propri allievi limitatamente alle loro possibilità, non vengono incentivati in alcun modo. E questo è un problema piuttosto serio. D'altra parte c'è anche da dire che quel rapporto fra università e scuola che è indispensabile introdurre non sempre è così stretto, anzi più delle volte non lo è. Le due istituzioni molto spesso si muovono in maniera abbastanza indipendente. L'università aspetta che arrivi così la quota di studenti della scuola secondaria, e poi magari per dire che non sono preparati abbastanza bene, piuttosto che eccetera, e la scuola secondaria manda avanti delle persone con tutta una serie di criticità che comunque ha, anche rispetto al fatto che la scuola secondaria sta vivendo già adesso l'immissione di nuovi docenti che sono formati da questa università e che non sempre sembrano essere all'altezza degli standard di una volta, per cui c'è un binario di critica reciproca che non fa bene a nessuno dei due, mentre noi dovremmo tutti quanti puntare proprio a una sinergia fra i due livelli che aiuti in qualche modo i ragazzi a cercare e a trovare la propria strada. Peraltro, venendo solo in orientamenti e prendendo una serie di contatti, è possibile trovare a disposizione una serie di servizi, quelli di università ma quello anche di altri enti, che possono aiutare i ragazzi in questo tipo di percorso.
Anche per chi, diciamo, non ha l'università come obiettivo fondamentale.
Anche per chi non ha l'università come obiettivo fondamentale, certo, ci sono altre forme di
formazione, anche oppure entrare direttamente nel mondo del lavoro, chissà.
Assolutamente.
Simona, hai qualcosa ultimo, stiamo quasi chiudendo, quindi magari da dire o da chiedere al professore?
Come uno studente può indirizzarsi verso un'università anziché un'altra?
Beh, questa è una cosa, diciamo, che bisogna guardare l'offerta formativa delle due università. Innanzitutto uno può farlo nel momento in cui in una certa università non trova il percorso che pensa di fare. Quindi a quel punto la scelta è abbastanza semplice. Poi ovviamente ci sono scelte dovute al fatto di avere o meno la possibilità economica o le borse di studio che consentono di studiare in un'altra città, che già questo è un discorso. In genere sugli standard di qualità però. Quindi valutare qual è la produzione scientifica delle diverse università per capire se questa una certa università è un buon veicolo di cultura, conoscenza, competenza, e valutare anche il rapporto fra docenti e studenti, perché minore è il rapporto, nel senso più docenti ci sono rispetto agli studenti, meglio è, perché il rapporto è diretto e quindi lo studente può veramente avvalersi del tutorato di un docente. Le grandi università con grandi numeri non sempre sono in grado di fare questa cosa e quindi uno diventa un numero nella massa, mentre molto spesso lo studente ha bisogno di questa attività di contatto abbastanza frequente col docente per sviluppare i propri interessi e le proprie passioni. Se manca questo, le cose non funzionano.
Ilaria, tu avevi qualche proposta di orientamento?
Secondo me non anche l'orientamento, anche lo stesso salone, no, e comunque gli open week non fanno vedere praticamente in modo proprio vero come si svolgono le lezioni, proprio come sono.
Beh, cosa molto molto velocemente, che abbiamo
questo
poco tempo.
È vero solo in parte, nel senso che in alcune facoltà questo lavoro viene fatto, cito medicina per esempio, che fa proprio vedere anche il laboratorio, scienze e così via. In alcune facoltà è molto più difficile, perché calare degli studenti che vengono dalle scuole superiori all'interno di una lezione che normalmente è già in progress, cioè in un corso che è già avviato, ha poco senso, si capisce abbastanza poco e può spaventare. In realtà dovremmo mettere in piedi una serie di attività per avvicinare lo studente poco per volta, ma questo come sempre è un problema di tempo e di risorse che non è trascurabile.
Allora, il nostro tempo a disposizione a proposito di orientamento è finito, ma non finisce qua la puntata, c'è il nostro flashback, torniamo indietro nel tempo, Renato Zero, 1977.
Legato alla musica. Allora ragazzi, siete pronti per il concerto del trasformista Renato Zero? Il suo ultimo disco, Zero Fobia, pare che non abbia convinto granché, ma dal vivo Renato sa come entusiasmare i suoi amati sorcini, con canzoni come quella che state per ascoltare. E se è vero che l'artista somiglia un po' a David Bowie, beh, con questi risultati ben venga. Tenetevi forte, solo per voi mi vendo. Canta Renato Zero.
Un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi. Guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo.
vive senza di me. Non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, vivendo la grinta che non hai. In cambio del tuo inferno ti do due ali.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la storia della grande musica del passato. Avete appena ascoltato Mi vendo di Renato Zero. Perché Zero? Ecco le parole di Renato. Zero per ripicca verso il mondo, perché questo numero non esiste ma è alla base di tutto. Una vita all'insegna dell'eccentricità, dell'ambiguità e della totale devozione ai fan. Una carriera che lo ha visto reinventarsi da fenomeno da baraccone, tutto costumi sfarzosi e chili di trucco, a sobrio interprete di quanto di più struggente la melodia italiana potesse sfornare. La storia di Renato Zero, istrionico cantore delle debolezze e emozioni umane, è una favola che ispira serenità, liberazione e anche un pizzico di commozione nelle generazioni di fan, sorcini e non solo, che lo hanno seguito dagli esordi negli anni 70 a oggi. Una carriera lunga di successi per un personaggio che è entrato a buon diritto fra i grandi della canzone italiana.
Finisce qua questa puntata di Radio Zainet in diretta da Genova. Sono stati con noi e quindi ringraziamo le due ragazze, Simona dell'ITC Einaudi di Genova e Ilaria, che invece frequenta all'Università di Genova fisioterapia. Ed è stato con noi il professor Guido Amoretti, presidente della Commissione Orientamento dell'Ateneo di Genova. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa speciale puntata dalla Fiera di Genova. L'appuntamento è domani sempre qui a Genova con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.